Lasst uns gleich weiter.
Continuiamo a cantare. Il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. E dopo questo coro, il fratello Jean-Claude canterà con noi. Che vengano già qui di fronte mentre noi cantiamo. Poi il fratello Alfred Borg ci leggerà un brano della scrittura e il fratello Smith pregherà con noi. E poi, con l'aiuto di Dio, continueremo. Coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. Lo cantiamo ancora una volta. Poi lo canteremo tutti insieme.
Alleluia.
Grazie. Lode e ringraziamento. Alleluia. Lode e ringraziamento. Che meraviglioso cantico. Prima che preghiamo insieme, leggiamo un brano della Scrittura in Isaia capitolo 44. Un solo versetto. Isaia capitolo 44, dal verso 3. Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Lode e ringraziamento, che possa accadere questa mattina. Ci alziamo in piedi. Grande Dio, alzando lo sguardo a te in quest'ora, come abbiamo ascoltato, come tu mandi la pioggia sulla terra arida, così anche noi stiamo nella tua presenza e aspettiamo che tu spanda il tuo spirito, la tua vita su di noi. Oh Dio, per favore, fallo per la lode e la gloria del tuo nome, Signore Gesù Cristo. Noi siamo qui, Signore, per ascoltare quello che tu hai da dirci. Noi ti chiediamo di ungere ogni cuore, apri ogni cuore, ogni orecchio, oh Dio, per ricevere ciò che tu hai da dire. Benedici anche coloro che ascoltano online su tutta la terra. Noi ti ringraziamo per queste possibilità che si può ascoltare in tutto il mondo. Mio Dio, grazie per la grazia e la fedeltà. Per favore, sii in mezzo a noi. Noi lo diciamo proprio come abbiamo ascoltato ieri sera. Rimani con noi perché si fa sera. Signore del cielo, la mezzanotte irrompe. Oh Dio, illuminaci. Facci grazia nella tua parola per riceverla per mezzo del tuo Santo Spirito che tu hai sparso su ogni carne. Per favore, vieni in ogni cuore, tocca ciascuno di noi per la gloria del tuo nome. Amen. Intoniamo un coro e poi chiediamo ai genitori di venire qui di fronte con i bambini. Intoniamo un coro. Piogge di benedizione. Molto bene. Annika. Caro Signore, tu, Dio sempre fedele, tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella una bambina sana, una bambina, Annika. Benedicila e sii con lei. Secondo la tua parola, noi la consacriamo a te per il tempo e l'eternità. Tu prendevi i bambini in braccio, li amavi e li benedicevi, e noi lo facciamo oggi al tuo posto, nel tuo nome. E tu benedici la bambina, benedici la mamma e il papà. Sì, tu hai già benedetto l'intera famiglia.
Annika,
Annika si consacrata a Dio per il tempo e l'eternità. Sii benedetta nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Benedetta sia tutta la famiglia nel nome di Gesù. Amen. Ci rallegriamo con voi. Intoniamo un coro.
Amen.
Potete sedervi. Siamo molto, molto riconoscenti che possiamo essere qui per ascoltare la parola di Dio insieme, lasciando che essa ci parli. Ieri sera abbiamo avuto 790 computer collegati su tutta la terra, da un'estremità all'altra. 790 computer erano collegati. E noi possiamo immaginare che anche qua e là dei gruppi erano radunati per ascoltare insieme la parola del Signore. È proprio meraviglioso come Dio ha condotto che la sua parola non è soltanto ascoltata in una nazione, in una città, ma in tutto il mondo si può ascoltare. E questo in così tante lingue. Possa Dio benedire specialmente i nostri traduttori, possa essere con loro in modo veramente speciale. Noi abbiamo apprezzato che Dio ci ha dato dei fratelli in modo che la parola possa raggiungere le estremità della terra in ogni lingua. È naturalmente scritto che il Vangelo del Regno sarebbe stato predicato in tutte le nazioni come testimonianza. E questo accade adesso. Ora, brevemente, alcune email e telefonate che abbiamo ricevuto. Il fratello Wallström dalla Danimarca, i fratelli da Burkina Faso, il fratello Joseph da Kinshasa, poi da Goma, e poi abbiamo da Mosca dei saluti molto speciali, poi abbiamo saluti da Nuova Delhi, India, poi dalla Francia, da Lione, speciali saluti, poi saluti dal Brasile, poi da Natal, Sudafrica, abbiamo pure saluti. È così potente, si deve dire del continuo, che la parola di Dio in questo tempo come mai prima può essere ascoltata in ogni popolo, lingua e nazione. Principalmente, naturalmente, in lingua inglese. E noi siamo riconoscenti per i nostri fratelli in ogni lingua. E naturalmente anche in modo particolare che la lingua inglese è naturalmente una lingua mondiale. Naturalmente raggiunge le più grandi parti della terra. Poi oggi diamo il benvenuto in modo speciale al nostro fratello e alla nostra sorella Vope. Dove siete? Per favore alzatevi in piedi. Dove sono il nostro fratello e la nostra sorella Vope? Sono da qualche parte. Sono in viaggio verso Monaco. Naturalmente il nostro fratello è un medico in un grande ospedale a Johannesburg. Ed a Monaco egli parteciperà ad un congresso di medici. Poi abbiamo il nostro fratello Boyo in mezzo a noi dal Ghana. Per favore alzati in piedi. Questo è il nostro fratello Boyo dal Ghana, il padre del nostro fratello Paul. Poi abbiamo il nostro fratello Cicora della Polonia. Per favore alzati in piedi. Dove il nostro fratello Cicora? Dio ti benedica in mezzo a noi. Egli è venuto allo scopo di invitare che dopo molti anni avremo di nuovo delle riunioni in Polonia. E sarà così, Dio volendo, il 21 e il 22 maggio. Avremo speciali riunioni in Polonia e invitiamo tutti coloro che nei paesi vicini conoscono le lingue slave per ascoltare la parola di Dio. Poi abbiamo in mezzo a noi il fratello Daniel dalla Romania. Per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Sì, Dio ti benedica. Certo. Sì. Cerco adesso il nostro fratello Joseph. Dove è il nostro fratello Joseph? Se si continua, il nostro fratello Gilbert da Parigi, per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Un predicatore della parola di Dio. Il Signore ti benedica. E nel cuore del nostro fratello di fare una visita negli Stati Uniti con una delegazione dell'Europa, giusto per dire là ciò che Dio fa in questo tempo. Io non li sto mandando, ma è nel suo cuore e nel cuore di altri di andare là a Jeffersonville per dire là che Dio non si è fermato di operare con la dipartita del fratello Branham e che oggi non si tratta di pubblicare biografie di lui e di fare di lui il punto centrale, ma si tratta che il vero messaggio divino venga portato in modo che gli ultimi siano chiamati fuori. Di questo si tratta oggi. Ed è nel cuore del fratello di dire questo là e trovare delle orecchie che ascoltino. Possa Dio fare grazia. Poi abbiamo naturalmente il nostro fratello Daniel in mezzo a noi ed abbiamo il nostro fratello Thomas in mezzo a noi. Dove è il fratello Thomas? Sicuramente oggi sarà all'entrata. Ad ogni modo, questi sono i due fratelli che sono già stati a Jeffersonville e che hanno parlato con il fratello Sotman, che nel 1958 era presente nel mio colloquio con il fratello Branham quando gli mi disse: tu ritornerai in Germania con questo messaggio. E loro hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo che era presente il 3 dicembre 1962. Quando il fratello Brana mi disse: aspetta con la distribuzione del cibo finché riceverai il resto. L'ho detto del continuo qui, ma da quando i fratelli sono stati là e l'hanno ascoltato dalla bocca di un testimone, certamente vi sentirete meglio adesso e un po' più sicuri. E per me è semplicemente la conferma. In realtà tutte le preziose anime che Dio ha chiamato da ogni popolo e lingua sono naturalmente l'evidenza, la conferma che il messaggio, la parola dell'ora, non è ritornata a vuoto, ma ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Possa ogni visitatore sentirsi a casa, che siano venuti per la prima, la seconda o per la terza volta. Il Signore Dio possa benedirci insieme e possa Egli benedire oggi in ogni popolo e lingua. Qui abbiamo adesso alcune email dal fratello e la sorella Olveti dalla Finlandia e da tutti i nostri amici dalla Finlandia, e poi una speciale email. Qui si tratta ancora una volta del sabato. Persone che vengono da denominazioni dove viene insegnato che il sabato è il giorno del Signore, dove viene insegnato che chi non osserva il sabato ha il marchio della bestia. Ci sono realmente delle chiese dove viene enfatizzato con forza che tutti coloro che osservano la domenica hanno il marchio della bestia. E tali persone sono ancora senza riposo a meno che trovino riposo in Dio. E il riposo in Dio si può trovare soltanto se si legge la parola di Dio, lasciando che essa parli ad ognuno personalmente. Giusto per darvi alcuni passi della scrittura al riguardo, e poi potete leggere pure in Levitico capitolo 23. Mi riferirò giusto a una cosa, vale a dire che il nostro Signore è risuscitato il giorno dopo il sabato. Matteo 28, verso 1. Marco 16, verso 1. Luca 24, verso 1. Giovanni 20, verso 1. E poi Giovanni 20, verso 19, quale conferma che era il primo giorno della settimana. Giovanni 20, verso 26, ancora una volta una conferma. E poi abbiamo naturalmente la conferma nel libro degli Atti, che i discepoli si radunarono il primo giorno della settimana, condivisero la parola gli uni gli altri e presero pure la cena del Signore. Si deve dire molto chiaramente e realmente in tutto il mondo, secondo Esodo 31, dal verso 15 al verso 17, Dio ha dato al popolo di Israele il sabato quale segno del patto fra lui e il suo popolo Israele. L'ha dato lungo il loro cammino. In Isaia 66, dal verso 6, ci viene parlato del Tempio che sarà ricostruito. E poi abbiamo il verso 23, che si arriverà al punto che ad ogni novilunio e il sabato si raduneranno. Ogni cosa è in ordine divino per Israele ed anche per la Chiesa. Noi non ci raduniamo la domenica perché Costantino ha designato la domenica nell'anno 321 come giorno di festa, no, ma come ricordo che il nostro Signore è risuscitato il terzo giorno e ci ha portato la salvezza il terzo giorno. E poi vengono di nuovo le discussioni: dove sono i tre giorni? Venerdì, sabato e domenica. E al riguardo vorrei darvi tre passi della scrittura. Ci sono sempre più passi della scrittura che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno per conoscere esattamente cosa viene inteso. Il primo è in Esodo capitolo 12. Esodo capitolo 12. E qui leggiamo i versi 6 e 7. E per favore, notate qui. Continueremo con la proclamazione della parola. Esodo, capitolo 12. Qui leggiamo i versi 6 e 7. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Lo immolerà tra le due sere. Così dice la Bibbia tedesca. Per favore, leggete Levitico 23, verso 5. Leggete in Numeri capitolo 9, verso 3. Nel giudaismo ci sono due sere. C'è il tramonto, questa è una sera, e quando fa buio, questa è la seconda sera. E nel mezzo di queste due sere, fra il tramonto e il calar del buio, là deve essere portato il sacrificio. Ed ora, proprio brevemente, lo toccheremo. Se il nostro Signore è morto il venerdì pomeriggio, allora questo giorno conta già. E poi anche il sabato conta. E poi anche la domenica conta. C'è sempre la frase il terzo giorno. Il terzo giorno. Soltanto una volta gli scribi hanno detto: ah, quest'uomo ha detto che egli sarebbe risuscitato dopo tre giorni. Questo non l'ha detto Gesù né gli apostoli. Questo l'hanno detto gli scribi. E questo ci mostra che essi hanno parlato intorno a Dio affinché i critici abbiano degli argomenti da discutere fino a questo giorno. Gesù, il nostro Signore, ha sempre detto il terzo giorno. Neanche una sola volta egli ha detto dopo tre giorni. Ora, giusto fin qui, è giusto sul mio cuore che Dio ci dia chiarezza in tutte le cose, che possiamo collocare tutto correttamente, così affinché non lo dimentichi. Ieri noi abbiamo parlato pure che quest'anno Pasqua sarà l'ultimo fine settimana di aprile. E noi chiediamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che organizzano le riunioni a Salisburgo, che avrà luogo in quel tempo, affinché siamo ancora nel sud del nostro paese, anche in Austria e poi anche a Zurigo. Il Signore Dio possa aiutare. Io l'ho annotato qui. Alcuni giorni fa ho avuto un sogno particolare. In realtà non faccio sogni, ma questo è stato realmente uno strano sogno. Ero qui in questo edificio, sono stato elevato un po' più in alto e potevo vedere intorno. In quella dimensione si vede tutto il mondo. Ed ho guardato là, alla mia sinistra, e venne un uomo con un abito da cardinale. Un uomo con un abito da cardinale ed aveva tante corone papali. La tiara, la corona papale, erano messe una sopra l'altra. Ed egli camminava e metteva una corona qui e una corona là. E non appena è passato di qua, io ho guardato verso est, egli ha dato soltanto uno sguardo qui ed è andato avanti. E di nuovo egli metteva qua e là delle corone papali. Ovunque egli distribuiva queste corone. Non so cosa fare con questo. Tuttavia era realtà. Ciò era realtà. Ed io vi dico, questo accade adesso nel nostro tempo. Il riconoscimento del papato, anche di tutte le altre religioni, è naturalmente la cosa più importante in questo ambito, in questi giorni. Ed è realmente ovunque l'autorità del Papa, la tiara viene posta e tutti vengono sottomessi a Roma. Ma la Chiesa di Gesù Cristo a Satana non è permesso di toccarla. E gli ha dato un'occhiata qui, sì, ma è dovuto andarsene. Qui non è l'Anticristo che ha l'ultima parola, ma Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Il capo della Chiesa è Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Poi abbiamo alcuni passi della Scrittura che esamineremo brevemente. Nel profeta Isaia, il profeta Isaia ha naturalmente 66 capitoli, così tante epistole come li ha l'intera Bibbia. Ed egli ha scritto riguardo ad ogni cosa. Qui in Isaia capitolo 21 abbiamo la grande domanda della sentinella ed anche la domanda riguardo a quanto sia avanzata l'ora della notte. Isaia 21, versi 11 e 12.
Über Duma.
Profezia contro Duma. Mi gridano da Seir. Sentinella, a che punto è giunta la notte? Sentinella, a che punto è giunta la notte? La sentinella risponde, viene la mattina, poi anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure. Ritornate, venite. Una parola potente. Sentinella, a che punto è la notte? La notte è avanzata. Il mattino è vicino. E noi tutti sappiamo ciò che il fratello Branham ha evidenziato in particolare, Zaccaria 14. Sul far della sera ci sarà luce. La via ci viene illuminata finché arriviamo alla mezzanotte e siamo presi su per incontrare il nostro Signore e Salvatore nell'aria. Noi crediamo che soltanto coloro che fanno parte della Chiesa Sposa presteranno ascolto alla chiamata di Dio in questo tempo ed avranno un accordo interiore con questo. Come accade nel naturale, così accade pure nel soprannaturale. Se da qualche parte viene annunciato un matrimonio, allora naturalmente non tutte le donne si preparano, ma soltanto la sposa. Soltanto la sposa. Tutte le altre continueranno come prima. Ma la sposa che ha una promessa, che ha uno sposo, la sposa brama questo giorno. Lei vuole essere pronta e soltanto la sposa si prepara. La stessa cosa accade adesso nello spirituale. Soltanto tutti coloro che fanno parte della Chiesa Sposa presteranno ascolto alla chiamata dello sposo. Ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. Chi è che esce? Chi? Io non critico, ma anche qui, dove si parla del ritorno di Gesù Cristo, e questo in tutte le riviste religiose, in merito al tempo della fine, tutti ne scrivono ovunque. Ma chi ha la parola della promessa? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Chi si lascia chiamare fuori? Chi ha tolto il mantello babilonese e chi si è rivestito con le vesti della salvezza? Noi comprendiamo qui che il Signore è molto serio adesso e che l'ultima chiamata realmente risuona adesso. Ancora una volta, nel 1958, ritornando al 1958, che ne sapevo io nel giugno 1958 a Dallas, Texas? Che ne sapevo del messaggio? Che ne sapevo di un profeta che sarebbe dovuto venire? Che era stato promesso? Nulla. Avevo preso semplicemente parte in questa grande conferenza, dove tutti questi rinomati grandi evangelisti avevano pure partecipato. Ma di Malachia, di una promessa, di un messaggio, non ne sapevo nulla. E poi il fratello Branham mi disse: tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Ma prima di questo gli chiesi: dimmi, dov'è la differenza fra te e tutti gli altri evangelisti? Tutti potevano predicare meglio, tutti. La piattaforma talvolta era troppo piccola per loro, prendevano il microfono e andavano avanti e indietro. Sì, ma poi, dopo il terzo giorno, andai dal fratello Branham e dissi: io vedo la differenza fra te e il tuo ministero e quello che tutti gli altri dicono e fanno. E brevemente, egli disse: la differenza è che io ho un messaggio da portare. E poi la conversazione continuata, ed egli disse: tu ritornerai con questo messaggio in Germania. Dio si è preso cura d'ogni cosa. Egli sapeva tutto. In inglese si dice perfetta pianificazione. Perfetta pianificazione. Con Dio non ci sono coincidenze. Con Dio, sin dall'inizio, tutte le cose sono stabilite in un ordine meraviglioso. Ed ora noi raggiungiamo realmente la fine del tempo della grazia. Ed è naturalmente in ogni bocca che lo scorso anno è stato un anno di catastrofi. Un anno di catastrofi nel Golfo del Messico o a Reykjavik, ovunque sia stato, sono accadute cose straordinarie, sia ad Haiti, in Cile, ovunque. Ed anche quest'anno è già iniziato con ciò. Ma il nostro principale interesse è naturalmente Gerusalemme. È tuttora scritto, anche Balaam ha dovuto dire: chi ti benedice sarà benedetto. Le stesse parole che sono scritte in Genesi capitolo 12. Balaam le ha ripetute nel libro dei numeri. Chi ti benedice sarà benedetto. Noi benediciamo Israele dal profondo del nostro cuore. Dio ha tagliato i rami naturali e ha innestato i rami selvatici nell'ulivo naturale. E poi Paolo scrive: non vantarti, non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. E noi siamo così riconoscenti che possiamo accettare il piano di salvezza proprio come ci è stato esposto, come ci è stato dispiegato dall'inizio fino alla fine. Anche in questo tempo la domanda è: sentinella, a che punto è la notte? E poi la risposta: il mattino, il glorioso mattino viene, dove non ci sarà più sera. Il glorioso mattino viene, ma è ancora notte adesso. Ciò si applica: è ancora notte, ma il mattino viene. Quando l'eterno mattino sorgerà e il tempo non sarà più, come dice un inno tedesco, come il compositore l'ha già espresso. E la cosa importante: se volete conoscere di più, allora ritornate e chiedete di nuovo. Noi vogliamo conoscere di più. Noi siamo venuti di nuovo e vogliamo che Dio ci parli di nuovo attraverso la sua parola, del continuo. Poi, in Ezechiele, capitolo 3, abbiamo ancora una volta l'enfasi verso la sentinella. Ezechiele, capitolo 3, e qui il verso 17. Ezechiele capitolo 3, verso 17. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola dalla mia bocca, li avvertirai da parte mia. Quando udrai una parola dalla mia bocca, quando puoi dire: Dio mi ha mandato, quando puoi dire: così dice il Signore, allora prestate attenzione a quello che Egli ha da dirci. Questa è realmente la cosa principale nel sermone del fratello Branham dal titolo Rispetto. In primo luogo, noi dobbiamo rispettare Dio con tutto il nostro cuore, anche i suoi messaggeri, la sua parola, quello che egli fa, il timore di Dio, la riverenza davanti a Dio è l'inizio di ogni sapienza. Nessuno può fare e pensare ciò che vuole e poi pensare di piacere a Dio. No, i nostri pensieri devono essere i pensieri del Signore, perché così è scritto: i vostri pensieri non sono i miei pensieri e i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Qui il fratello Brano dice, in questa predicazione, prima che preghiamo, vogliamo ringraziare in merito a queste cose. Come sto oggi davanti a te, oh Dio? Come sto io? Non come sta un altro, no. Come sto io davanti a te, oh Dio? E questo non l'ho detto soltanto una volta, l'ho detto molte volte in questo luogo. Quando nel gennaio 1981, quando tutti i medici, iniziando con il professor Becker e tutti gli altri, egli fu per l'ultima volta nella mia stanza e disse: non possiamo fare più nulla per te, è troppo tardi. E se poi si viene spinti in una stanza dove c'è una tenda a destra e una a sinistra e si diventa sempre più debole, non essendo più in grado di parlare, ma essendo in grado di ascoltare, sì, allora è diverso. Ed io sapevo che stavo per dipartirmi, ma l'ultima domanda nel mio cuore fu: caro Signore, come sto davanti a te? Come appaio davanti a te? E nel momento successivo fui preso fuori dal corpo e ho sperimentato il rapimento. È stata una meravigliosa esperienza, una delle esperienze più meravigliose con il mio Signore. Ma io voglio semplicemente dire, nell'ultimo momento non si tratta di niente e di nessuno, ma soltanto: Signore, come sto davanti a te? Ed anche oggi noi stessi possiamo chiederlo con il desiderio che il compiacimento di Dio riposi sopra di noi per mezzo della sua grazia. Se leggiamo in merito al nostro Signore e Salvatore, che non ci fu soltanto il battesimo, ma il cielo si aprì, lo Spirito Santo discese e la voce di Dio disse: questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto. Fratelli e sorelle, non soltanto il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo, ma il battesimo dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, affinché il sacro compiacimento di Dio possa riposare sopra di noi. E questo noi tutti l'abbiamo naturalmente compreso, che noi, come Paolo ha detto in Romani capitolo 7, e gli ha enfatizzato in modo particolare: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quello che vorrei fare non lo faccio, e così via. E poi là egli si sfogò davanti a Dio. Ma dopo il capitolo 7 viene poi in modo magistrale il capitolo 8. Ora non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, noi non rimaniamo nel capitolo 7, ma andiamo avanti fino al capitolo 8. E sappiamo che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Tutti i nostri peccati, tutte le nostre trasgressioni, egli ha perdonato tutto. Ha preso su di sé tutte le cose e le ha portate alla croce. E come dice il compositore, io sono libero tramite la croce, tramite il sangue sparso alla croce, con il quale il nostro Signore e Redentore è andato nella gloria. Voi tutti lo sapete. Ci sono molti che pensano che il sangue sia colato a terra. No, e ancora no. Io leggo in Ebrei che il Signore con il suo proprio sangue è entrato nel luogo santissimo. Ebrei capitolo 9, Ebrei capitolo 9, e si deve leggere e vedere il collegamento con Matteo 26. Ebrei capitolo 9, qui leggiamo dal verso 11. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Diciamo amen a ciò. Una redenzione eterna. E se Dio dice eterno, allora è veramente diverso se qualcuno, un certo uomo, dice qualcosa. No, qui Dio l'ha detto. Poi i passi nel Vangelo di Matteo, ed io vi dico, fratelli e sorelle, non si tratta soltanto di parlare in merito al termine messaggio, ma Gesù Cristo, conoscere Lui personalmente nella potenza della Sua risurrezione, essendo crocifissi con Lui, essendo morti con Lui, essendo stati sepolti con Lui e poi essendo risuscitati insieme a Lui a nuova vita. Ed anche qui io non giudico, ma specialmente nella seconda e nella terza generazione delle persone che non hanno sperimentato la nuova nascita, parlano del messaggio e non hanno neppure la certezza della salvezza, che hanno trovato grazia al cospetto di Dio. Qui in questo luogo viene annunciato tutto il consiglio di Dio, il pieno Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. La salvezza dell'anima, la guarigione del corpo, la liberazione dello spirito, tutto quello che è scritto nella parola e che il Signore ha preparato per noi. Questo noi possiamo proclamarlo per grazia. Qui in Matteo, capitolo 26, abbiamo la potente dichiarazione. Nel verso 28, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Qui abbiamo un passo della scrittura che viene molto frainteso e interpretato in modo errato. Tutto il mondo cristiano crede che qui si tratta del calice. Nel calice c'era il vino, non il sangue. Nel calice c'era il vino. Il sangue era ancora nell'agnello di Dio. Ed io posso leggerlo nel verso 29. Il nostro Signore dice, ed io vi dico, che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna. Egli non beve del sangue, non beve il proprio sangue, egli beve dal calice, del frutto della vite, e indicò se stesso, indicò il suo sangue che doveva essere versato, con il quale sarebbe entrato nel luogo santissimo. Anche riguardo a questo dovremo ancora scrivere per rendere chiari tutti i fraintendimenti che naturalmente sono venuti a causa della mente dell'uomo che è entrata in ciò, e la mente dell'uomo cerca di comprendere le cose di Dio. Ora, i passi della scrittura che parlano del fatto che Dio non ci ha soltanto eletti, ma ha fatto di noi un popolo di re e sacerdoti. Esodo capitolo 19. In Esodo capitolo 19 abbiamo un meraviglioso paragone. Esodo capitolo 19. E poi continueremo nella parola in Pietro. In primo luogo Esodo capitolo 19 dal verso 3. Poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele: voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come io vi ho portato sulle ali d'aquila e vi ho condotto da me. Non da qualche parte, ma vi ho condotto da me. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Verso 5. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Se poi leggiamo in Levitico, tutti i sacerdoti erano unti d'olio ed erano consacrati per il servizio. Non c'era un solo sacerdote che non fosse unto d'olio e che non fosse posto nel suo ufficio per mezzo dell'unzione. E tutto l'Antico Testamento ci dà già l'indicazione che noi, quali re e sacerdoti, come scritto in Apocalisse capitolo 5, Apocalisse 5, versi 9 e 10, abbiamo dunque bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Allora dobbiamo essere unti da Dio stesso per essere realmente re e sacerdoti. Apocalisse, capitolo 5, versi 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Verso 10: e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio. E regneremo sulla terra. Diciamolo ancora una volta. Araone fu il primo che fu chiamato, che fu unto come sommo sacerdote. Sopra di lui fu versato l'olio sul suo capo e scendeva fino all'orlo della sua veste. Una completa unzione dalla testa ai piedi. L'intero corpo, l'anima, tutto era consacrato a Dio. L'unzione era la consacrazione. Fratelli e sorelle, la nostra unzione sarà la consacrazione. Si deve arrivare al punto, ed io vi dico la verità: non arriveremo nel pieno riposo in Dio finché non sperimenteremo realmente tutto ciò che Dio ha promesso. Noi potremmo esaminare tutti questi passi della Scrittura in merito all'unzione, in merito al piazzamento nell'ufficio del sacerdozio. Noi siamo un sacerdozio santo, re e sacerdoti, e il nostro Signore era l'unto. Egli era l'unto che fu unto con lo Spirito Santo, e noi siamo e saremo gli unti del Signore. Anche riguardo a questo, il fratello Branham ha predicato un intero sermone: gli unti del tempo della fine. E ha parlato al riguardo che molti sono unti senza essere nati di nuovo, senza avere ricevuto la semenza della parola in loro. Dunque, non soltanto un'unzione, ma prima dell'unzione si deve ricevere la semenza della parola, tutte le promesse, tutto quello che Dio ci ha dato, riceverlo per fede. E poi c'è qualcosa che Dio può suggellare. Allora c'è un contenuto. Quando ha luogo un suggellamento, allora deve esserci un prezioso contenuto. E se c'è un prezioso contenuto in un vaso, allora viene sigillato. Voi potete dare uno sguardo alla storia, non entriamo adesso in ciò, ma un suggello viene applicato se c'è realmente un grande significato, sia nei governi, ovunque possa essere, deve essere sigillato. E qui il nostro Signore ci mostra che noi dobbiamo essere unti per essere realmente un popolo di re e sacerdoti, un santo sacerdozio che poi realmente è trasformato all'immagine del Figlio di Dio. E tutti i fratelli che hanno difficoltà con la Deità, anche questo, lasciate che sia detto qui con amore. Se vediamo Gesù Cristo come agnello di Dio, allora non lo vediamo come una seconda persona. Allora lo vediamo nell'adempimento di un compito che è collegato con il piano di salvezza del nostro Dio. Se lo vediamo come figlio dell'uomo, allora non lo vediamo come una seconda persona, ma come figlio dell'uomo, a motivo dell'uomo. E perciò sta scritto, Salmo 110, siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E perciò è scritto che egli deve regnare come re. 1 Corinzi 15, finché ogni cosa gli sia sottoposta. E poi sta scritto, quando questo sarà compiuto e tutte le cose gli sono sottoposte, allora anche il figlio si sottometterà al padre e poi Dio sarà di nuovo tutto in tutti, come era dall'eternità, così sarà di nuovo nell'eternità. Tutte queste meravigliose rivelazioni del nostro Dio, sia quale figlio di Davide, figlio d'Abramo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, agnello di Dio, re, profeta, sacerdote, tutto era necessario. Ed è la cosa principale nel piano di salvezza nel quale possiamo aver parte. Figli degli uomini lo eravamo già, ma figli e figlie di Dio, questo dobbiamo prima diventarlo. E perciò sta scritto in 2 Corinzi capitolo 6, in merito alla chiamata fuori, e mi sarete per figli e per figlie, ed io sarò il vostro Dio. È così potente, fratelli e sorelle, ed io spero che mi accompagnate con questo. La meravigliosa manifestazione del nostro Signore in collegamento con la realizzazione del divino piano di salvezza, dove appartiene come agnello di Dio, dove appartiene come sommo sacerdote, dove appartiene come figlio dell'uomo, dove appartiene come re, ogni cosa di nuovo nell'esatto collegamento. E poi non abbiamo difficoltà, neanche con Giovanni 14. Voi credete in Dio, credete anche in me. Non due persone. Probabilmente la maggior parte delle persone crede in un Dio nel cielo. Ma Dio che si è rivelato, che si è manifestato in carne, Emanuele, Dio con noi, che ha portato la salvezza, allora loro se ne ridono, lo deridono, lo rigettano. Se credete in Dio, allora credete anche in me. Io sono naturalmente la personale manifestazione del Dio Onnipotente. Chi vede me, vede il Padre. Sempre indietro alla parola di Dio. E poi viene adempiuto ciò che è scritto in Luca capitolo 10. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre e a chi egli voglia rivelarlo. Noi possiamo dire, egli si è rivelato a noi. E specialmente se si considera l'epistola di Giovanni al capitolo 5, primo Giovanni capitolo 5, qui ci sono dei meravigliosi versi. Tutti i versetti sono meravigliosi, ma in questo collegamento, primo Giovanni capitolo 5, versi 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Amen e amen. E poi sta scritto nel verso 20: ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. È semplicemente meraviglioso. Se si può essere d'accordo con ogni parola di Dio e se si può credere realmente come ha detto la Scrittura e vedere tutti questi meravigliosi collegamenti, riassumiamo di cosa si tratta. Quale parola di introduzione abbiamo ascoltato? La preziosa parola, talvolta un verso è sufficiente. Cos'era? Isaia 44. Isaia 44. Qui, questo potente versetto. Isaia 44. Qual è il verso che abbiamo letto? Il verso 3. Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Qui potremmo passare al Salmo 102. Potremmo andare nel Salmo 89. Potremmo andare in diversi passi della Scrittura. Dio spande il suo spirito sopra la sua progenie. E noi, per mezzo della sua grazia, noi in questo tempo possiamo essere il seme di Dio. Il seme che ha ricevuto la parola. E chi legge Matteo 13 attentamente fino ai versi 37 e 38 scoprirà che in primo luogo la parola è il seme e poi sono i figli del regno in cui è spuntato il seme della parola. Come il nostro Signore era il seme promesso da Genesi 3 verso 15 lungo tutto l'Antico Testamento fino a Galati 3 finché sarebbe venuto il seme e poi la parola scritta al singolare e poi sta scritto questo è Cristo. E poi ci viene detto che anche noi siamo il seme di Dio. Fratelli e sorelle, di più Dio non poteva fare. Ora si tratta soltanto che noi crediamo con tutto il nostro cuore, che comprendiamo che Dio ha posto delle sentinelle sulle mura di Sion, che Dio ha distribuito delle responsabilità e che ci viene richiesto che proferiamo l'avvertimento, che diamo l'ammonizione affinché le persone siano avvisate in merito alle cose che verranno. Cosa leggiamo in Matteo 24? Quando vedrete accadere queste cose, anche in Luca 21, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. E in Matteo 24 sta scritto in merito al fico. Allora è alla porta. E noi possiamo realmente dire, per grazia del continuo, possiamo dire, noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate. Noi non corriamo dietro delle interpretazioni. Non abbiamo preso le citazioni del fratello Branham fuori dal contesto. Abbiamo lasciato ogni cosa là dov'è e là dove appartiene. E le predicazioni del fratello Branham le abbiamo confrontate con la parola. E chi fa così troverà grazia al cospetto di Dio. Sarà in grado di piazzare ogni cosa correttamente. E poi possiamo andare avanti insieme nell'unità. Sentinella, a che punto è la notte? Il mattino viene certamente. Noi lo aspettiamo. Aspettiamo che accada nel nostro tempo. Io realmente conto su ciò. Io conto che accada nel nostro tempo. Dio ha mandato l'ultimo messaggio. L'ultima chiamata è risuonata. Gli ultimi vengono chiamati fuori. E Dio volendo, il prossimo mercoledì volerò in Etiopia, dove sono già state preparate delle potenti riunioni, dove anche i mass media sono invitati per ascoltare. È realmente, principalmente sul mio cuore, di visitare delle nazioni in cui la parola di Dio non è stata ancora predicata in tale maniera come il Signore ce l'ha dato per mezzo della sua grazia. Per favore, pregate per questo, che il Signore possa chiamare gli ultimi là e affinché gli ultimi prestino ascolto a ciò e siano chiamati fuori. E, come abbiamo già evidenziato, raduna il mio popolo. Non soltanto la chiamata fuori, ma raduna il mio popolo affinché ascoltino le mie parole. E a questo scopo servono le riunioni che abbiamo. Noi non ci raduniamo da tutti i paesi vicini, dalla Romania 1500 chilometri, dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, dall'Austria, dall'Italia e da ovunque, dalla Svizzera. Voi non venite qui giusto per essere qui. Noi veniamo per ascoltare la parola di Dio insieme, per essere portati nell'unità dello Spirito. E infine lo Spirito di Dio sarà sparso, come è scritto in Isaia 44. Dalla bocca di Dio è stato detto, poiché io, non un uomo, poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Noi siamo progenie di Dio. Siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, basati sulle promesse che noi crediamo. Abbiamo parte, siamo partecipi della natura divina. Ci deve essere qualcosa di divino in noi affinché possiamo essere partecipi della natura divina. E Dio realmente ce l'ha dato per grazia. Non scoraggiatevi, siate fortificati. E come abbiamo detto prima, noi non rimaniamo in Romani 7, ma proseguiamo per fede nel capitolo 8. Così non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Noi proseguiamo fino a Galati 2. Sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi tutte le altre parole. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ed io prego e chiedo, non abbiate alcuna resistenza contro alcuna parola di Dio, nessuna opposizione, nessuna resistenza. Credere semplicemente ogni parola. Ricevete ogni parola con un accordo interiore e poi ci viene rivelato. Il nostro Signore è fedele. Egli ha iniziato la sua opera e la porterà a compimento nel nostro tempo. Come certo che è stato dato l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo, così è certo che ha luogo la chiamata fuori e il raduno dei santi, affinché noi tutti arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio ed essere realmente a disposizione del Signore, affinché Egli nel suo ultimo operato possa manifestarsi qui sulla terra per grazia. E noi avremo parte in ciò. Dio ce lo darà per grazia. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il nostro Signore insieme. Oggi ho la richiesta che il fratello Ernst e la sorella Ursula ci cantino un cantico, magari in due o tre lingue. Cantate un cantico al quale tutti noi possiamo unirci. Ed ora, in primo luogo, vogliamo stare in silenzio nella presenza di Dio. Cari fratelli e sorelle, c'è una grande responsabilità su di noi che adesso predichiamo la parola, perché adesso la sposa sarà preparata. Adesso le lampade devono essere piene d'olio. Adesso i vasi devono essere pieni d'olio. Ora il collegamento con il contenitore d'olio che è sopra i 7 candelabri d'oro deve essere di nuovo stabilito. 7 volte dal contenitore d'olio, secondo Zaccaria 4, l'olio fluiva giù. 7 chiese, 7 epoche della Chiesa. Ed è stato sempre lo Spirito Santo che ha unto, che ha rivelato, che ha condotto in tutta la verità. È stato lo Spirito Santo che ha condotto il popolo di Dio. Così è scritto in Romani capitolo 8. Tutti coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Dio conosce il nostro desiderio di essere condotti per mezzo del suo Spirito. Qui il fratello Branham ha usato un meraviglioso esempio. Simeone, al quale gli fu rivelato di venire nel Tempio. Vale a dire, in quell'ora in cui il bambino fu consacrato ed egli lo prese tra le braccia e disse: Signore, lascia ora che il tuo servitore si riparte in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. E l'enfasi era riguardo al fatto che quando Dio dà una rivelazione su qualcosa, allora nel momento in cui la promessa viene adempiuta, Egli ci guida nel posto dove viene adempiuta. E allora noi possiamo prenderla nelle nostre braccia. E poi viene adempiuto ciò che le nostre orecchie hanno udito, ciò che i nostri occhi hanno visto e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Ed oggi, da questo sermone, noi realizziamo che siamo un popolo di re e sacerdoti. E che una santa consacrazione anche oggi in quest'ora ha luogo in mezzo a noi. E lasciamo che il nostro cuore gridi a Dio. Consacrami, ungimi, che il tuo compiacimento riposi su di me. Togli ogni cosa da me, Signore. Dammi la tua pace. E il Signore Dio lo farà. Chi vorrebbe essere unto con lo Spirito Santo? Chi? Come re, come sacerdoti, essendo collocati da Dio stesso. Noi lo siamo già, benedetto e lodato sia il nome del Signore. Chi lo crede? Chi lo crede? Alzate la mano. Noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Così è scritto nell'Antico Testamento e così è nel Nuovo Testamento. Noi siamo un popolo di sacerdoti. Un sacerdozio santo e re. E noi regneremo come re insieme al nostro Signore che stabilirà il suo regno. Noi parteciperemo alla cena del Signore e chiediamo al Signore Dio adesso che indossiamo bianche vesti, che non siano macchiate, ma che siano lavate nel sangue dell'agnello, essendo unti con lo Spirito Santo, consacrati a Dio, camminando avanti per fede. Crediamo ora insieme, sperimentiamo insieme e che siamo benedetti insieme. Per favore, pregate tutti, credete che possa essere come nel libro degli Atti. Leviamo le nostre voci a Dio e Dio ci benedirà. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, abbiamo ascoltato la tua parola e ti chiediamo di venire in mezzo a noi in modo potente. Ungici, battezzaci, suggellaci con lo Spirito Santo fino al giorno del tuo ritorno. Caro Signore, opera in mezzo a noi attraverso il sangue dell'agnello, attraverso la parola di Dio, attraverso lo Spirito Santo. Ed io ti ringrazio che possiamo consacrarci a te con tutto il nostro cuore. Ricevici, ricevici. Noi ci consacriamo coscienziosamente. Ungici, suggellaci, fortificaci, preparaci e rivestici con la potenza dall'alto. Caro Signore, grazie, grazie. Alleluia, alleluia. Dio, santificaci attraverso la tua presenza. Dio è santo. Alleluia, alleluia. Grande Dio, ti ringrazio con tutto il mio cuore che tu solo sei il capo della tua Chiesa e che tu, secondo Giovanni 17, unisci la tua Chiesa a te. Ed io ti ringrazio che l'Anticristo non ha assolutamente diritto sulla schiera riscattata col sangue. Caro Signore, noi siamo la tua eredità, così come è certo che la redenzione ha avuto luogo sulla croce del Calvario e come è certo che tu, oh Signore, quale sommo sacerdote, quale mediatore del nuovo patto, sei entrato nel luogo santissimo col tuo prezioso e santo sangue, collocandolo sul seggio di grazia. Così è certo che noi abbiamo trovato grazia fino a questo momento, quando tu ritornerai, per portare la schiera riscattata col sangue alla cena delle nozze dell'agnello, nella gloria. Caro Signore, io ti prego adesso per noi tutti, donaci questa certezza di fede che tu ci hai eletti prima della fondazione del mondo in Gesù Cristo il nostro Signore, ed egli era l'agnello di Dio che è stato immolato prima della fondazione del mondo, destinato a morire per noi, e che tu hai scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Noi siamo tuoi, oh Signore, siamo tuoi per il tempo e per l'eternità. Ed oggi ti ringraziamo in modo veramente speciale che possiamo vivere adesso, credendo le promesse, ricevendo l'ultimo messaggio, l'insegnamento della tua parola, essendo riportati alla condizione originale, nella dottrina e nella vita pratica. Tu hai restaurato tutte le cose e sei ancora occupato a fare il resto in ciascuno di noi. Ti ringraziamo anche per questo giorno. La tua presenza è in questo edificio. Tu sei presente, oh Signore, e la tua unzione discende sopra di noi. Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Benedette lodato, benedette lodato sia il Signore nostro Dio. Cantiamo il coro: Santa unzione rimani in me. Spero che il nostro fratello e la nostra sorella vengano qui di fronte.
Thank you. reconciliation, forgiving us all our sin. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and Schwind, der diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fest um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos. Stets der Heilige Licht sein. Des Mannes Sünde ist der Tempo, los vanus rei, nos passaran, sin noqueria nunca orar, montes y
Der Heiligen Sein.
grazie tante. Per favore, sedetevi per un momento. Abbiamo già annunciato che, Dio volendo, mercoledì volerò in Etiopia. Per favore, ricordatevi di me nelle vostre preghiere, che il Signore possa aprire le porte e i cuori affinché gli ultimi vengano chiamati fuori. Per favore, ricordatevi pure di tutti i fratelli che hanno parte nella proclamazione della parola in tutto il mondo. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere. Noi abbiamo in Europa il miglior esempio di collaborazione in Romania, dove i fratelli collaborano insieme, stando insieme, dove non vengono fatti certi gruppi, ma dove tutti si radunano nell'unità. Credo che non ci sia un'altra nazione in Europa dove più di 4.000 persone credono il messaggio e sono stati battezzati biblicamente. Dio ha usato i nostri fratelli sin dall'inizio. Ha usato il fratello Auner per la traduzione, ha usato il fratello Heinrich e tutti coloro che hanno parte nella proclamazione, come in tutte le altre lingue. Dei fratelli vengono usati dal Signore affinché ciò possa essere trasmesso. Penso al fratello Siegfried Fleck, a tutti i nostri fratelli che hanno fatto cose straordinarie e tuttora le fanno. Tutto ciò che è in loro potere. E tutti i nostri fratelli devono sapere, anche il nostro fratello Gilbert, il fratello Hervé da Lione, voi tutti, fratelli, dovete sapere che noi vi apprezziamo, vi amiamo e vi auguriamo le benedizioni di Dio in ogni lingua, in ogni città e in ogni nazione. Allo stesso modo, in tutti i paesi dell'est, ai nostri cari fratelli e le sorelle dall'Italia, noi auguriamo loro le benedizioni di Dio, specialmente a tutti i giovani che hanno preso la loro decisione per il Signore o che è in procinto di farlo adesso. Possa il Signore farvi grazia al riguardo, sia dalla Repubblica Ceca, sia dalla Slovacchia, sia dalla Polonia, sia da tutte le nazioni vicine. È così che Dio l'ha promesso. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ed è così che accade adesso. Da ogni popolo, lingua e nazione, il Signore chiama fuori il suo popolo. E per favore, credetemi, questa è l'ultima chiamata che risuona adesso. È l'ultima chiamata. Beato è l'uomo che ascolta questa chiamata, che crede il Signore e che ha parte in ciò che Dio fa proprio adesso. Qui non si tratta di un uomo, né del messaggio di un uomo, qui si tratta del piano divino di salvezza e l'ultimo messaggio, indietro alla parola, indietro alla Bibbia, indietro al principio, indietro all'origine, perché il nostro Signore è l'Alfa e l'Omega, Egli è il primo e l'ultimo. E come ho detto molte volte, in tutto il mondo, l'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. L'ultima predicazione deve essere come è stata la prima. Tutto alla fine deve essere restaurato. E l'ultimo battesimo con lo Spirito Santo deve essere come è stato il primo. Prima di questo non saremo nel riposo. Fratello e sorella Kupfer, siate benedetti nel nome del Signore. È proprio meraviglioso. Il nostro fratello quest'anno compirà 90 anni e Dio lo ha condotto, Dio lo ha condotto. È così bello. Noi vi amiamo. Amiamo tutti i fratelli, tutte le sorelle. Noi possiamo cantare «Oh, l'amore di Dio, oh, l'amore di Dio», perché Dio ha così tanto amato il mondo. E poi il nostro Signore ha detto, Giovanni 13, versi 34 e 35, «Se vi amate gli uni gli altri, allora il mondo riconoscerà che siete veramente miei discepoli. Io vi do un nuovo comandamento. Possa l'amore divino essere sparso nel cuore di noi tutti per mezzo dello Spirito Santo. E poi ci sarà l'unzione, poi ci sarà la potenza, poi ci sarà l'amore. Allora tutto sarà là. Il Signore Dio possa benedirvi. Dio volendo, ci rivedremo all'inizio di marzo. Ci alziamo in piedi. Fratello Kupfer, per favore, vieni qui di fronte e prega con noi. Poi chiederemo al fratello Daniel di venire, al fratello Gilbert, voi tre, tu in tedesco, il fratello Daniel in rumeno e il fratello Gilbert in francese. Per favore, venite. Ringraziate insieme con noi. Grandemente lodato e grandemente benedetto sia il nostro Dio nel meraviglioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Se siamo qui oggi, allora è la volontà del Signore. Se abbiamo compreso, diciamo, Signore, parlaci. Noi vogliamo fare soltanto ciò che piace a te. Abbiamo ascoltato la parola. Noi possiamo dire chi vorrebbe aggiungere qualcosa a ciò, chi vorrebbe togliere qualcosa da ciò. Questa è la santa parola di Dio. E questa santificazione viene su noi tutti, sia giovani che anziani. È la sua parola che non è indirizzata alla nostra testa ma che è caduta nei nostri cuori e noi diciamo alleluia, amen. Noi siamo felici, Signore, tu sei ancora lo stesso e siccome tu ci hai dato la rivelazione perciò noi siamo così riconoscenti. Tu sai, siamo sempre riconoscenti. Ti ringraziamo per il passato ma ti ringraziamo anche per il futuro. E questa è la sua promessa ed egli la adempirà. Cosa diremo al riguardo? Alleluia, amen. Signore, tu ci hai parlato. Noi abbiamo ricevuto tutto. E tu ci guiderai riguardo a ciò che dobbiamo o che non dobbiamo fare. Signore, noi abbiamo bisogno del tuo Santo Spirito, abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno della tua potenza. Dobbiamo perseverare e possiamo soltanto volgerci a te. E siamo convinti che tu vuoi vedere la pace e la gioia in noi. Vogliamo piacerti ogni giorno. Benedici questo messaggio che è echeggiato in tutto il mondo. I fratelli che portano la responsabilità, aiutali. Come nell'Antico e nel Nuovo Testamento hanno parlato da parte tua, sospinti dallo Spirito Santo. Alleluia. Possa il Signore benedirvi, possa benedirci. Questa è la mia sincera preghiera. Signore, lode e ringraziamento per questo giorno che tu hai fatto. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen. Dov'è il nostro fratello Arben? Chi vuole tradurre? Hans, vorresti tradurlo? Sì, vieni. Non c'è problema. Non c'è problema. Padre Celeste, noi siamo qui perché la tua presenza è qui. Laddove tu sei presente, là noi possiamo ascoltare la tua parola. Là l'intendimento viene aperto e i cuori ardono. Tu ci hai dato molte cose in questi due giorni. Noi ti ringraziamo per la rivelazione della tua parola, per la chiarezza che tu ci hai dato. Siamo riconoscenti che la tua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Signore, noi abbiamo riconosciuto che quando sei stato battezzato sul fiume Giordano, il cielo si è aperto. Noi riconosciamo e crediamo che i cieli sono ancora aperti oggi, e perciò la promessa del riempimento con lo Spirito Santo è quello che tu fai nella tua Chiesa. Questo tu lo fai secondo la tua parola, secondo la tua promessa. Ed ora ti chiediamo di spandere il tuo spirito su ogni creatura. La promessa del Padre non era soltanto all'inizio, è anche per noi oggi. Conferma la tua parola, conferma il seme che tu hai messo nei nostri cuori, conferma il tuo popolo. Ti ringraziamo per il tuo servitore, ti ringraziamo per il cibo che tu ci dai, ti ringraziamo che siamo cresciuti nell'uomo interiore e che diventiamo più simili a te. Tu hai detto: voi sarete come me. Signore, fa questa grande opera in noi. Restaura ogni cosa, Signore, e tutto ciò che hai promesso possa essere adempiuto. I doni dello Spirito, i ministeri, tutte le cose, Signore, ungi il tuo popolo e che tu possa restaurare tutte le cose come al principio. Sii grandemente lodato e onorato nel tuo meraviglioso nome. Ce ne andiamo da qui con un cuore riconoscente che tu ci hai parlato, Signore, che tu sei stato misericordioso con noi. Benedetto sia il tuo meraviglioso nome. Ti ringraziamo per ogni cosa. Alleluia, amen. Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Siamo radunati davanti a te con rispetto e riverenza. Signore, tu sei colui che ci hai dato la garanzia per le tue promesse e tu ci riveli le tue promesse. Ti ringraziamo che possiamo aver parte a ciò che tu fai adesso. Signore, ci hai radunati dal sorgere del sole fino al tramonto per ascoltare la tua parola. Signore, in questo fine settimana abbiamo sperimentato la Tua presenza. Noi adesso sperimentiamo pure che Tu sei in mezzo a noi ed abbiamo bisogno della Tua benedizione. Signore, noi crediamo che Tu spanderai il Tuo Spirito su noi tutti.
Tu l'hai
promesso, Signore, perché noi facciamo parte della Tua radice. Noi aspettiamo tutto da Te. Signore, Tu ci hai fatto comprendere che adesso viviamo nel tempo più serio della storia dell'umanità. Abbiamo ricevuto la genuina parola da Te, Signore, che possiamo essere anche dei genuini credenti. Signore, possa la nostra vita essere un buon odore davanti a Te. Signore, Tu ci conduci fino al compimento, perché Tu porterai a termine l'opera che hai iniziato in noi tutti.
Signore, possa
il Tuo Spirito fortificare ciascuno di noi nell'uomo interiore. E che Cristo prenda pienamente dimora nei nostri cuori.
Sii
grandemente lodato ed esaltato nostro Dio. E benedici il canale che Tu hai utilizzato e che utilizzi ancora per parlarci. Perché sei Tu che hai stabilito la sentinella. Signore, Ti ringraziamo per questi momenti che passiamo e che abbiamo passato nella Tua presenza. Benedici ciascuno di noi ed è nel nome del Signore Salvatore Gesù Cristo che Ti abbiamo pregato. Amen. Cantiamo insieme: Degno sei Tu, degno sei Tu. Fratello Smith, vieni e prega con noi. Grande Dio, alla fine di questa riunione ti diciamo insieme grazie per la fedeltà, per la parola, la Tua parola che Tu ci hai indirizzato. Tu ce l'hai data, Signore. Signore, accendila nel nostro cuore per mezzo del Tuo Santo Spirito che Tu hai sparso su ogni carne. Per favore, benedici tutti coloro che sono qui presenti. Benedici anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Benedici ovunque, all'est e all'ovest, al nord e al sud. Dona grazia che ovunque la Tua parola risuona ancora e viene predicata come testimonianza, che le persone vengano salvate, guarite e liberate, per la gloria del tuo nome. Congedaci nella tua pace e nella tua benedizione, nostro Dio. Amen. Cantiamo là fra breve noi saremo. Amen. Che giorno sarà? Non so se il fratello Boio rimarrà ancora. Molto bene. Portate i saluti con voi. Il Signore sia con voi tutti e vi invitiamo di nuovo per il prossimo fine settimana, finché il Signore ritorna. Ognuno stringa la mano all'altro e auguratevi l'un l'altro la benedizione di Dio.